credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo presentare un volume particolarmente toccante, che ho letto veramente con molta emozione, il cui titolo è Dopo la fine. Neautrice Maria Evelina Buffa, che è nostra ospite qui in studio. Buongiorno.
Buongiorno.
E che la maggior parte del nostro pubblico conosce col suo nome d'arte, cioè Evelina Nazzari, e che è qui per presentare appunto questo volume. Un volume che per lei è stato quasi un'esigenza scrivere, racconta all'inizio.
Sì, assolutamente un'esigenza, è un tema dolorosissimo. Ho perso un figlio 4 anni fa e mi è successo di cercare persone che avessero scritto su questo tema per non sentirmi sola, per non sentirmi una specie di mosca bianca in mezzo a chi ancora vive normalmente, perché dopo, appunto, per questo l'ho chiamato Dopo la fine. Dopo è un'altra cosa, è un'altra vita, è un altro modo di porsi verso l'esistenza, si rimette tutto in causa, insomma è sicuramente, c'è proprio un dopo. Avendo cercato io stessa, diciamo, conforto, se vogliamo usare questa parola, presso chi aveva già scritto, mi sono detta può essere utile, ecco, questo riguarda forse più la pubblicazione, il condividere, in quanto allo scrivere veramente è stato un bisogno proprio impellente di tirar fuori il dolore, di cercare di metterlo da un'altra parte, su una pagina, sul computer in questo caso, insomma, la sensazione un po' di farlo uscire da sé, ecco, da dentro. Dopodiché è una pia illusione, perché naturalmente è un dolore che ormai accompagna chi lo ha vissuto, credo, a vita, anzi sicuramente sarà così per sempre, quindi. Però ecco, è un grande sfogo, è un grande modo di far uscire fuori, almeno per un po', questo sì. Peso immenso.
Quindi due esigenze, la scrittura da una parte, e poi diceva invece la pubblicazione in qualche modo anche per aiutare chi...
Sì, ecco, diciamo, sì, aiutare, sì, è sempre una parola grossa, uno ha molto pudore in questo senso, però sì, un po', perché sì. A me è successo di cercare questa letteratura, di sapere come si sentivano gli altri, di capire che si può malissimo, ma continuare a vivere, come, quindi c'è, e poi non sentirsi soli, ecco, difatti ne parlo anche nel libro. Io ho partecipato a 2 gruppi di sostegno in Francia, ce ne sono molti, quindi a me è capitato di frequentarne 2, in realtà nel libro parlo solo di uno, perché poi l'altro l'ho frequentato dopo, però ecco, il bisogno di vedere davanti chi è come te, di guardare negli occhi qualcuno a cui è successo, perché ci si sente un po' isolati malgrado tutto, senza anche avendo amici magari molto vicini, ma che ovviamente non possono capire. Certo. E quindi ecco, sì, questa è stata proprio l'esigenza di dire vabbè, anch'io do il mio contributo e mi sento meno sola, qualcun altro forse si sentirà meno solo leggendo queste questo scritto, ecco, sì. Questo è stato.
Proprio alla fine del suo libro le parla del rapporto un po' con gli altri e di questa impossibilità di comprendere poi fino in fondo. Ma è una reale impossibilità.
Sì,
non è
sì,
una,
sì, ma non, sì. È un, non c'è rimprovero in questo. Sì, cioè, sì, veramente sì, sì. Io stessa prima probabilmente non capivo, è ovvio. Però ci si sente così un po' isolati, un po' una razza a parte, non so, sì. È una sensazione proprio strana, che se non si vive non si capisce. Allora anche questo è rivolto a chi l'ha vissuto, naturalmente, ma è rivolto, sì, tanto a, anche perché faccio tante riflessioni sulla vita, sulle cose, sul modo di vedere, e quindi tutto sommato suggerisce anche a chi non ha vissuto, per sua fortuna, come possiamo sentirci e come, ecco, forse anche quello è un po' un piccolo, piccolissimo arricchimento per chi ha a che fare con persone che hanno subito io la chiamo una profonda ingiustizia. Dopodiché la storia è piena, naturalmente, certo, da quando è iniziata, certo, l'umanità queste cose succedono, ma è una cosa che la nostra mente non mette mai in conto. Sappiamo di perdere i genitori, sappiamo una serie, le persone più anziane, non mettiamo mai in conto qualcosa di così profondamente crudele, e quindi siamo sorpresi da, e ci sembra una profonda ingiustizia, cioè. Ma d'altra parte la vita non è giusta, il mondo non è giusto, quindi a nostre spese lo impariamo, insomma.
Un sentimento che traspare nelle sue pagine, adesso lei parlava di ingiustizia, è anche un sentimento di rabbia.
Sì, tanto,
intanto questo,
tantissima,
questo pare.
Tantissima, sì. Sì, sì, non, è proprio. È che poi uno non sa proprio con chi prendersela, perché è ancora più frustrante. Cioè, bene o male, se qualcuno ti ha fatto un torto, tu ti arrabbi, lo puoi affrontare, così è proprio. È schiacciante, perché sei lì, devi solo subire e devi cercare di farcela, devi decidere che devi andare avanti lo stesso, non sai bene come, in certi momenti proprio ti sfugge totalmente il tuo futuro, altre volte lo riacchiappi e dici vabbè, allora mi do un senso, ma vai avanti così, certo. Ed è... ne parlavo con una persona che ha vissuto la stessa cosa tempo fa. Si abbassa il tetto, cioè le altre persone sanno che possono arrivare alla felicità, diciamo, a una soddisfazione, ecco, è come se noi avessimo un tetto più basso, nel senso che oltre quello sappiamo che anche se avremo dei momenti più belli, anche se ci saranno soddisfazioni, saranno sempre frenate. In realtà come se ci fosse, come se il nostro tetto di possibilità di vivere fosse più basso. E questa è una sensazione anche nuova che uno deve imparare anche a gestire, insomma.
Certo. Il libro è diviso in due parti, perché adesso non so esattamente lei che cosa avesse scritto prima, forse il monologo.
Il monologo, no, quello sì. È stato proprio una roba di getto che durante l'estate dopo, proprio non, irrefrenabile, veramente irrefrenabile, e mi sono resa conto di quello che può essere proprio l'esigenza dell'emozione, anche di magari di chi dipinge, di chi, cioè qualcosa che tu non puoi non fare. E sicuramente è stato il monologo, sì sì. La mia idea, anzi, era di scriverlo e di lasciarlo lì e di farlo leggere forse a qualche amico, a mio marito, cioè. Invece poi c'è stato, poi ho deciso di continuare perché le sensazioni erano nuove, ce n'erano altre, sì. E allora la seconda parte appunto è più sotto forma di diario.
Esatto, di diario di luoghi. Lei
sì.
Percorre appunto città, Roma, Parigi, Strasburgo.
Sì, sono le città in cui ho vissuto in,
certo,
questi anni,
sì.
e ogni volta c'erano sensazioni che venivano fuori man mano e proprio e siccome è come se cambiassero le istruzioni per l'uso della vita, nel senso che a un certo punto uno si deve proprio assestare in un'altra maniera, e allora devi scoprire tutto. È come se io faccio un po' qualche volta il paragone con persone che hanno magari perso un arto, un braccio, una gamba, cioè,
sì,
allora
si definisce amputata.
Sì, esatto, amputata. Beh, sì, è proprio un'amputazione estrema. Chi nasce già senza una gamba non è contento, ma ha sempre ha imparato da piccolo a camminare con una sola, non sa nemmeno com'è averne due,
sì.
Chi la perde durante il corso della vita deve reimparare tutto, quindi ecco, e questo è un po' il modo, quindi devi imparare appunto il rapporto con gli altri, con te stesso, non sai proprio, ti devi riposizionare rispetto all'esistenza, e questa è la cosa. Quindi man mano che mi capitava di cambiare città, perché mi è successo appunto spesso in questi quattro posti della mia Francia, Grecia e Italia sono principalmente, e seconda di quello che facevo eccetera, mi accorgevo di nuove sensazioni, di nuovo modo di affrontare la vita, le cose, gli altri, me stessa, e quindi avevo bisogno di fare una cronaca di tutto questo. Ecco.
Volevo parlare un attimo del lavoro d'attrice. Nella presentazione del volume, che c'è stata alcuni giorni fa, una settimana fa circa, c'erano tre attrici che hanno dato voce appunto a diverse pagine del suo libro: Cristina Borgogni, Marina Lorenzi e Maddalena Ricino. Perché ha scelto appunto la voce di queste donne?
Intanto perché sono delle carissime amiche, delle bravissime attrici che stimo molto e che mi sono state molto vicine in questo periodo, anche prima, ma insomma tanto in questo periodo. Sono persone che sono accorse subito quando è successo, quindi mi hanno seguita, e quindi la sensazione era veramente che loro potessero essere la mia voce, visto che per me, devo dire, è la prima volta che ne parlo in questo modo pubblicamente, perché anche la presentazione ho bofonchiato due parole con molta 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 fatica. Quindi ecco il processo di assimilazione dell'averlo scritto proprio è lento, vedo. Quindi è veramente la prima volta che riesco a parlarne così. Grazie, perché
no, grazie
è un modo anche per appunto per tirar fuori, sì. Ecco. E quindi la scelta è veramente successo, come poi succede sempre nella vita, così in una serata in cui eravamo noi quattro soltanto, intanto ci vediamo così fra di noi, e ho detto sì, probabilmente si farà questa presentazione, e loro mi hanno detto ma sì sì, non ci sono problemi, leggiamo noi. E quindi ho detto vabbè, loro sono la mia voce, sono tre, sono molto vicine, hanno caratteristiche diverse, ma insomma sono tutte persone che io sento molto. Per me l'amicizia è è uno dei sentimenti più importanti, certo, della vita, quindi insomma ecco, la scelta è stata così.
Ed è stato particolarmente suggestivo perché tre voci diverse di tre appunto interpreti, anche diverse nello stile, anche diverse proprio nell'approccio alle pagine, hanno dato secondo me proprio il senso di quello che poi il suo libro è. Veramente tante sensazioni, tante facce, tanti modi, anche veramente alle volte proprio legate alla giornata o alle suggestioni, e sono alcune delle pagine più belle del suo libro, le suggestioni che possono venirle all'improvviso da un incontro in metro, sì, o da appunto un'aria, un ricordo.
Sì. Sì. Infatti proprio è così, così è andata, cioè veramente è stato tutto molto naturale, una parola un po' abusata, ma insomma è stato tutto molto vero, tutto molto naturale, molto sentito, e quindi loro hanno acchiappato i vari miei momenti, perché poi siamo tutti pieni di, no, di contraddizioni, di sfumature, di diversi da un giorno all'altro, e ancora di più quando tutto è nuovo, perché è come una, diciamo, rinascita, anche se non è proprio la parola più adatta, però sì, riparti da un'altra angolazione della tua vita, quindi non è che non sei più quella che eri, però talmente modificata certe volte che ti sorprendi anche tu a scoprire delle cose di te che non sapevi, che non conoscevi, che... E quindi ecco, sì, il fatto poi che fossero tre è vero che poteva rendere ancora di più questa cosa. Sì. Sì.
Una pagina del suo libro fa riferimento ad un altro volume che lei ha scritto, sempre per le edizioni Sabine, non le avevamo nominate prima.
Sì, sì, ecco, bene io nominarle, certo, perché poi è un coraggioso editore, amico, insomma, sì, che mi aveva proposto in realtà in un primo momento di scrivere
questo
un libro
primo
su
volume.
Mio padre. Sì.
Amedeo Nazzari, che insomma,
sì, Amedeo Buffa in arte Nazzari, quindi... sì sì, che poi ho scritto in mezzo, nel senso che appunto avevo già cominciato questo, il monologo l'avevo già scritto, però sì, l'ho messo da una parte, e lui mi ha chiesto questa cosa, e io ero molto così in difficoltà. Da una parte volevo rendere questo omaggio a mio padre, che in un modo molto più insomma diverso dalle altre cose che sono state scritte, cioè lo volevo molto molto lui, molto, mi piaceva molto anche far diventare, trasmettere questa la sensazione, appunto, io spesso ho visto che lo si vedeva come con un'immagine molto granitica, e mi piaceva invece far vedere che era piena di sfaccettature anche lui, e che, ecco, e quindi ho ricordato, siccome è un libro prevalentemente fotografico, perché io sono piena di foto, quindi ho detto impostiamolo così, è più facile anche per me. E quindi ho commentato le foto. In realtà è come un album fotografico, quando poi ci capita a tutti di aprire una pagina, di vedere una foto e da lì di partire per raccontare magari altro che non è nella foto, ma che sono appunto pensieri che vengono, ricordi, eccetera. In più ho trovato delle cose scritte da lui, carine, sulla sua vita, su dei periodi anche particolari, di quando faceva teatro, parliamo veramente degli inizi del secolo, perché lui era del 7, quindi ha cominciato a fare teatro, ma non so, nel 20-22, così, quindi sono, insomma, erano punti di vista veramente diversi, così, e quindi ho inserito quello, ho fatto dei commenti, ho cercato di lasciarmi andare ai commenti che mi venivano dalle fotografie, nello stesso tempo avevo questo dolore, e quindi mi facevo fatica a dire devo scrivere di mio padre, ma in realtà io voglio scrivere di mio figlio, e mi sono ritrovata fra i due, proprio in mezzo, così come una specie di trait d'union, però poi è andato anche quello, per fortuna è stato anche bello, perché anche quello comunque era vero, erano ricordi, erano sensazioni, quindi ecco, sì. Non ho ancora provato a scrivere storie finte, ma sì, magari potrei provarci un giorno.
E lei diceva, appunto, questo libro lo scriveva su suo padre, ma lo dedicava contemporaneamente a suo figlio.
Sì, difatti c'è una frase all'inizio sua che ho trovato scritta da lui su dei quaderni, e quindi me l'ho messa. Insomma, ho cercato di inserire lui comunque, l'ho dedicato a lui, naturalmente. Sì.
Ha trovato anche una lettera di suo padre, no? Ricordo,
sì,
che non ricordava di averlo letto,
no,
quando
infatti,
fu scritta.
No, infatti, una cosa commoventissima, in cui parla di me da grande, di come mi vedeva, pensava di vedermi da grande, ed è, sì, l'ho messa alla fine, perché la sensazione era, l'ho trovata proprio così, e spesso uno poi non sa come concludere, no, un libro. Ed è una conclusione perfetta, perché sembrava veramente il messaggio nella bottiglia. Cioè, adesso ti mando questo, concludi con questo. È bello, pieno di significati, tutte queste cose sono segni di vita belli.
Sì, sì, sì. Lei parla ad un certo punto nel libro, dopo la fine, parla di questa dolcezza che le è sempre stata attribuita, che forse le sta anche un po' stretta.
Ecco, il riposizionarsi, sì, qualche volta mi stanca, perché vorrei mandare a quel paese ogni tanto le persone, qualche volta me lo sono anche concesso, però è vero che sì, qualche volta, sì, appunto, non credo di essere una persona abbastanza vera, non credo di essere ipocrita, però è vero che ho questa patina di gentilezza che ogni tanto, poi so, appunto, ti capita tanta gente molto poco sensibile che ti dice delle cose che tu dici, bah, sì, capisco che non capisca e che non riesca a mettersi nei miei panni, però forse si poteva risparmiare, tale commento. Cioè, non, forse, ecco, questo mio aspetto poi induce le persone a parlare, magari a raccontarmi tutte le prodezze dei loro figli,
certo.
Quando magari potrebbe parlarmi di altre cose,
sì,
ecco,
sì,
quindi
sì.
Mi pesa un po', ogni tanto mi pesa.
Certo, oppure c'è una pagina che appunto ho letto con sdegno, devo dire, quando parlano del fatto che un figlio possa mancare l'amore, che evidentemente,
ah, sì, beh, sì, poi inizi, sì.
Che evidentemente non gli è mancato, perché
no,
insomma, è chiaro.
No, non credo proprio, no. Sì, ci sono molte, ecco, indelicatezze, insensibilità,
certo,
e quindi
sì.
Forse anche questo, ma sì. Chissà se qualcuno arriva il messaggio.
Certo,
ecco.
Sì. Volevo parlare della malattia di suo figlio, perché è stato un percorso lungo, non è stata una...
Sì, purtroppo è una
malattia... morte improvvisa, ma appunto un distacco lento e graduale.
Sì, è una malattia terribile di cui si parla poco, e tutto sommato mi fa piacere parlarne, perché bisognerà un pochino spazzare tutti questi tabù sulla malattia mentale, che è una cosa che non conosciamo, che temiamo tutti moltissimo, per cui se uno ha mal di fegato lo dice, però se invece è schizofrenico, per carità, sono cose che non si devono tacere. È una malattia devastante che arriva quando meno te lo aspetti, perché mio figlio fino a 18 anni era un ragazzo come tutti gli altri. È una fragilità che ha avuto e che è venuta fuori. Purtroppo del cervello si sanno ancora pochissime cose, si fa tanta ricerca e se ne dovrebbe fare molta di più. Con certi buoni farmaci si può ritrovare un equilibrio. È chiaro che serve sempre anche una psicoterapia adeguata, però è qualcosa di devastante che soprattutto non siamo pronti a ricevere. Cioè, arriva un momento in cui di colpo tu vedi una persona che ha le sembianze di tuo figlio e non è più esattamente lui, ti dice delle cose che non hanno senso. E quando dico da un giorno all'altro è quasi così, poi naturalmente uno può sempre ripensare a dei momenti in cui ha detto certo una frase strana, però c'è l'adolescenza, ci sono tante cose per cui uno dice vabbè, ma quello lo attribuisce all'adolescenza, alla crescita, eccetera. Poi forse invece non è proprio così. Ma la vera, cioè lo scatto può avvenire quasi da un giorno all'altro uno non è preparato ed è molto molto dura. Non sa da chi andare, non sa, e quindi comincia anche a fare delle cose forse sbagliate perché non ha gli strumenti. Cioè è veramente qualcosa invece di cui si dovrebbe parlare di più, proprio perché se poi capita la gente dovrebbe, ecco, riuscire almeno a avere meno paura di tutto questo. Si può affrontare, le soluzioni sono difficili, però se si affronta subito e non ci si nasconde, perché poi io conosco anche tante situazioni di persone che negano,
sì,
e che totalmente, cioè mio figlio non è possibile che abbia una malattia mentale, è una cosa che non posso accettare, quindi non è vero, e quindi si perde anche tempo, no? Si perde tempo perché certo, prima si riesce a portare appunto in un centro di igiene mentale, in un posto adeguato, e prima forse si trova una soluzione che non è quasi mai, non mi azzardo a dire quasi mai definitiva, ma che, cioè, ci sono tante persone che riescono con i farmaci, con una buona psicoterapia, seguiti bene, ma seguiti, devono essere seguiti, perché la famiglia spesso non sa dove andare a parare, sì, quindi anche lì, vabbè, c'è un problema serio, perché Basaglia ha fatto sicuramente una buona legge, ma non l'ha completata, e quindi poi ci si ritrova che non si sa come fare, come affrontare, sì, è molto difficile, cioè, quindi con un buon sostegno, e qui lo Stato dovrebbe provvedere, perché è essenziale, è fondamentale, si può fare poi una vita abbastanza normale. E questo, ecco, smuovere un po' le coscienze, credo che sia utile, perché non si fa abbastanza e si rimuove proprio il problema, non si affronta abbastanza, non si affronta nel modo giusto, non si sostengono le famiglie, che spesso agli stessi malati si danno i farmaci direttamente, che è un'ottima cosa, perché devono prendere coscienza di quello che hanno. Nello stesso tempo succede che non prendono i farmaci e dicono sì sì l'ho presi, oppure prendono tutta la scatola intera, quindi ne abusano, certo, quindi è molto è un nodo delicatissimo, su cui non si fa abbastanza
e di cui non si parla abbastanza, non si parla abbastanza, quindi veramente tengo molto a che questa cosa venga ribadita.
Infatti, sicuramente sì.
E lei parlava, abbiamo parlato all'inizio di questo gruppo, di questi due gruppi in realtà,
sì,
che appunto ha frequentato a Parigi, mi diceva.
Sì, no? Lì c'è molta possibilità di madri, di genitori. Sì. Onestamente ci sono più madri, ma sempre più anche padri.
Perché dico, è molto importante non sentirsi soli,
sì,
ad affrontare
molto,
questa...
Molto, molto. In Italia forse ci sono, io non me ne sono mai occupata abbastanza, perché poi ho vissuto gli ultimi anni abbastanza lì. Però so che esistono, anche se io non li conosco, bisognerebbe, ecco, sviluppare questa cosa di più. Lì ci sono sia dei gruppi, diciamo, più aperti, in cui uno, spesso sono incontri una volta al mese, in cui uno va quando può. Altri invece sono più chiusi, nel senso che durano un anno e si fa proprio un percorso insieme, si affrontano certi temi, eccetera. Ci sono varie formule, tutte valide, poi ognuno fa quello che sente più giusto, però ecco, non c'è abbastanza offerta. Ogni tanto penso che forse un giorno, perché poi uno di questi gruppi gruppi, anzi tutti e due forse, che ho frequentato sono stati fondati naturalmente non a caso da madri che avevano avuto, però dopo molti anni, quindi bisogna arrivarci, cioè finché non scatta questa, cioè non si è abbastanza, diciamo, sereni, tranquilli per poterla affrontare, è difficile metterla in piedi. E poi bisogna comunque farsi affiancare da psicologi, insomma, da persone competenti, sarebbe un'ottima cosa, invece, credo, insomma, aiuta, ecco, certo. Ci si sente meno soli e si fa comunque un percorso e insomma c'è questo lato di solidarietà fra genitori, insomma ci si sente capiti più. Paradossale, cioè non è paradossale, è strano, perché magari appunto noi abbiamo per tante persone vicine, amici, persone molto care, cioè che poverine, non avendo vissuto la stessa cosa, in realtà ci sanno stare meno vicini di persone, certo, che ci capiscono di più, perché tu dici una cosa e vedi subito che l'altro ha recepito esattamente, ha capito esattamente quella, di che stai parlando, certo, ecco, certo, questo, certo. Quindi sì, magari, ecco, sarebbe, sì. Bene.
L'ultima pagina del suo libro parla di un possibile, chissà, progetto teatrale. Anche questo non è da sola, anche in questo è con qualcuno.
Sì, sì, sì. E questa cosa si è realizzata comunque da quando ho scritto il libro. Sì. Ed è questo, io lo chiamo teatro, ma è più un centro culturale, un posto a Roma che si chiama Artificio e che vorrebbe fondere le arti, fare in modo che si contaminino le arti, e si chiama appunto Artificio, è un luogo, un piccolo teatrino, ma che ha delle sale dove si possono fare delle mostre, eccetera, e insieme a Gaia Riposati e Fabrizio Bancale, che sono i miei compagni di viaggio in questo, abbiamo deciso di intraprendere questa difficile strada, perché appunto ogni volta che decidi di aprire un luogo hai, certo, mille difficoltà, naturalmente, perché nessuno ti semplifica la vita. però ecco, io sono molto 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 trascinata e grata a loro, e trascinata da loro, dal loro entusiasmo, dalla loro giovinezza, sono un po' più giovani di me e sono anche meno provati di me, quindi io mi sto appoggiando a loro e seguo il flusso, e devo dire è una gran bella cosa, sì, che così, che apre delle prospettive, sì, future, speriamo.
Abbiamo aperto questa nostra conversazione, lei ha parlato del pudore che si ha nel parlare dell'aiuto agli altri, che poteva questo libro in qualche modo rappresentare. Io credo che quando l'aiuto viene donato con sincerità, come lei fa, non ci sia proprio nessun bisogno, appunto, di provare nessun pudore, ma sia uno dei doni più importanti e più belli che gli esseri umani si possono,
sì,
fare. Quindi,
grazie, sì,
grazie di essere stata con noi. Grazie infinite.
Grazie.
Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.